Voglio leggere solamente alcuni versetti. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Perché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Certamente il degnamente per chi è un figlio della grazia è comprensibile che non è legato alla possibilità di essere degni di Dio, perché questo ovviamente per chi ha compreso la fragilità dell'essere umano, perché ha compreso il limite, perché ha compreso la precarietà della nostra esistenza, ha compreso la grazia di Dio, può capire giustamente che non ci sarà mai un momento in cui ci possiamo sentire degni di Dio, degni quindi di accostarci, degni cioè come ad aver compiuto quello che è necessario, come aver eseguito un protocollo particolare. L'essere degni non riguarda quindi le opere, non riguarda gli sforzi, non riguarda i tentativi che facciamo di cambiare, ma riguarda la comprensione dell'amore di Dio, riguarda la comprensione del suo sacrificio, riguarda la comprensione proprio che è un dono della sua grazia, quello di poter prendere da lui, di poter partecipare, di essere stato messo in Cristo. È Dio che ci ha messo in Cristo, è lui che ci ha innestati, è lui che ci ha posti in una situazione incredibile, e questo significa che abbiamo bisogno di avere fiducia, rendere il sangue del patto profano. Significa entrare nella sfera del legalismo, entrare nella religiosità, entrare nella comprensione sbagliata del suo amore, entrare in quella presunzione in cui noi possiamo meritare qualcosa, noi quasi possiamo costringere Dio a fare qualcosa secondo quello che noi operiamo. Ma quello su cui voglio fermare questa mattina, prima di procedere a questo momento gioioso di libertà, di forza, di vitalizzazione, è il fatto di discernere il corpo di Cristo. Certamente è qualcosa di importante comprendere il significato del corpo di Cristo. Perché in un senso il corpo rappresenta la sua realtà, la sua identità, l'identità di Cristo. Il corpo martoriato, il corpo flagellato, distrutto, rotto per le nostre salvezze. Ma rappresenta anche il corpo spirituale, resuscitato, ormai al di là del tempo e dello spazio, ormai incorruttibile, prototipo di quello che saranno i nostri corpi. E quindi sicuramente riconoscere il discendere il corpo del Signore ha una valenza come a dire: Gesù è presente in una maniera intensa, forte, spirituale. Non lo stiamo solamente ricordando, qui giace Gesù, qui fu, come una specie di reliquia evangelica. Ma partecipiamo, crediamo in una maniera forte, affermiamo la potenza di quel sacrificio che ha sconfitto la morte, di quel sacrificio che ha vinto l'incapacità umana, di quel sacrificio che ha distrutto ogni potestà e principato, facendone un pubblico spettacolo, trionfando attraverso la morte in croce. Riconosciamo la presenza del Maestro in quello che ci accingiamo a fare, la presenza del Maestro. Non un'altra presenza, non un altro Gesù, ma quel Gesù che ci ha salvato, quel Gesù nostro amico, quel Gesù Signore del mondo. Riconosciamo la sua presenza, discerniamo la sua presenza, quindi non la celebrazione di un funerale, ma la coscienza della morte di Gesù per discernere la presenza di Gesù, che tante volte potremmo, quando qualcuno muore, si comincia a parlare bene di lui, no? Cioè prima, allora si tessono tutti gli elogi del morto, del morto, del morto, ma qui non è così. Noi possiamo parlare della morte di Gesù, annunziare la morte di Gesù, perché questo è il segreto della salvezza per ogni uomo. Ma abbiamo bisogno di discernere la presenza di un Gesù che non è rimasto lì, di un Gesù che non è rimasto sulla croce, di un Gesù che non è rimasto nel sepolcro, ma di un Gesù che è resuscitato e che è presente attraverso lo Spirito Santo nella tua vita, nella mia vita. Ecco perché discernere la presenza del corpo di Cristo, non più morto, non più sottoposto alle leggi della materia, all'entropia, ma finalmente presente attraverso lo Spirito in ogni luogo dove è invocato, in ogni luogo dove due o tre sono riuniti nel suo nome, in ogni luogo dove Lui è dichiarato Signore, il suo corpo spirituale è lì, ma in una maniera particolare nel momento in cui prendiamo parte alla cena del Signore. Ma un altro aspetto del corpo di Gesù è il discernere che Lui è il capo e il suo corpo in realtà è diventato la Chiesa. La Chiesa è il suo corpo. È qualcosa di incredibile, è impensabile immaginare un organismo in cui il capo è Gesù e il corpo è la Chiesa, una stessa cosa, non si può separare il capo dal corpo. Poi provate a separare la testa dal corpo, possiamo creare degli zombie. E bisogna dire che molti cristiani purtroppo vivono da zombie, hanno decapitato, hanno separato il corpo dalla testa o la testa dal corpo, perché ci sono quelli che in qualche modo hanno detto: no, noi viviamo solamente il corpo, la dimensione chiesa, noi viviamo le attività, gli attivismi, tutto quello che vogliamo, ma ci dimentichiamo del capo. E ci sono quelli invece che si fingono più spirituali, che dicono: no, noi solo ci occupiamo del capo, della testa, ci occupiamo solo di Gesù, abbiamo solo Gesù, ma non comprendono il corpo. E forse anche tu, anche io, abbiamo cercato di separare il capo dal corpo, ma è un'opera meravigliosa dello Spirito quella che ci sta portando a comprendere che capo Gesù e corpo Chiesa sono una stessa cosa. E non si può amare il capo e non amare il corpo, e non si può amare il corpo senza amare il capo. Discernere il corpo ha a che fare col discernere questa relazione meravigliosa in cui Gesù ci ha messi, Lui ci ha fatto diventare una stessa cosa, Lui ci ha messi in uno stesso corpo, perché c'è una sola Chiesa. E questo è il primo peccato che possiamo fare contro il corpo di Gesù: non capire che c'è una sola Chiesa, anche se ci sono tante confessioni cristiane, Il corpo di Cristo è formato da tutti quelli che hanno ricevuto una nuova identità, indipendentemente dalla confessione cristiana dove si trovano, che siano ortodossi, cattolici, battisti, rinnovati, pentecostali, metodisti, eccetera, eccetera. Chiunque ha ricevuto il capo, Gesù, fa parte del corpo. E quindi abbiamo bisogno di riconoscere Cristo in qualunque persona, di qualunque altra confessione cristiana. E peccare contro il corpo significa ignorare l'opera di Dio negli altri e dire solo noi abbiamo Gesù. E questa è l'applicazione più ampia. Ma c'è un'applicazione che si va restringendo. Poi si va restringendo alle comunità che vivono magari in una stessa città. Io ringrazio Dio per quell'opera dello Spirito che sta unendo le varie comunità qui a Palermo, proprio perché nessuna si ponga come qualcuna che abbia il monopolio. Riconoscere l'opera di Dio nella comunità evangelica vicino a te. Riconoscere. Non peccare di orgoglio cercando di tagliare parti del corpo, offendendo, non riconoscendo l'opera di Dio nelle altre comunità della stessa linea evangelica. Ma poi, e qui arriviamo a noi, perché abbiamo rapporti a vari livelli con l'unità, ma poi c'è l'unità della comunità locale, l'unità della tua Gerusalemme, che non è solo la comunità locale, ma prima ancora dovrei dire che è la famiglia, la tua famiglia, quelle persone che sono vicino a te, il tuo prossimo, ama il tuo prossimo. E tante volte abbiamo imparato a usare questa parola come una parola che è diventata astratta. Ama il mio prossimo. Ma chi è il mio prossimo? È quello più vicino a me. Mia moglie, mio marito, i miei figli, la mia comunità locale, quello è il mio prossimo, quello è il luogo dove Dio condurrà degli esperimenti incredibili che tante volte ci faranno sobbalzare, esperimenti in cui sembrerà difficile poter superare i conflitti più grandi, lo sapete, si vivono proprio in famiglia, perché sono il luogo dove non si può estraniarsi e dire non ci sono più, tranne che uno non se ne va di casa. Lì è il luogo dove abbiamo bisogno di riconoscere il corpo, l'unità, l'amore. E lì è il luogo dove veramente veniamo tentati, veniamo colpiti. Io per una vita ho cercato di amare il capo e ho odiato il corpo. Poi a un certo punto Dio mi ha detto: non è possibile, se ami me devi poter amare il tuo prossimo, il tuo più vicino, il corpo. E lì c'è stato un grande stravolgimento nella mia vita. Ho dovuto imparare realmente ad abbassare il mio orgoglio, ho dovuto veramente rompere la mia natura egoistica per riconoscere l'opera di Dio negli altri, per poter realmente levare ogni radice di amarezza, per poter ristabilire dei rapporti. E vi devo dire che quando mi sono messo in quest'ottica, le tentazioni, gli esami sono diventati sempre più grandi, sempre più grandi. No Signore, pure questo, no Signore, pure questo. Ma lui mi ha detto sempre: nel tuo spirito c'è la capacità di amare e di perdonare, non nella tua carne, non nelle tue emozioni. Lì sarai sempre arraggiato, arrabbiato, in conflitto, in tensione, ma nel tuo spirito c'è la capacità di benedire. Riconoscere il corpo ha a che fare anche con riconoscere l'opera di Dio in noi, riconoscere l'unità che Dio ha creato, che non è un'affinità culturale. Oggi spesso le chiese si fanno come fotocopie l'uno dell'altro. Tu senti parlare un membro e già identifichi qual è il tipo di comunità da cui viene. Sembra che prendiamo le stesse parole, un linguaggio proprio particolare. Non è così. l'unità è un discorso più profondo. Ecco perché Dio ci tiene tanto, ed ecco perché, se non discerniamo il corpo, se non comprendiamo quest'unità, se nel mentre che diciamo Signore ti amo stiamo dando un calcio al nostro prossimo, la cosa non funziona così, e in qualche modo quello che ci sembra amore in realtà diventerà aridità spirituale, diventerà malattia spirituale, ma può diventare anche malattia fisica, perché spesso i conflitti, le tensioni, i risentimenti sono in grado veramente di sovvertire tutta la nostra vita, di farci venire coliti, gastriti, tutto di più, ipertensione, malattie strane come psoriasi, eccetera, eccetera. Perché non discerniamo l'armonia del corpo, ci alziamo in piedi. E quindi, quando la Scrittura ci chiede di esaminare noi stessi, non ci sta dicendo sei stato abbastanza bravo, buono per essere degno, ma ci dice esamina, vedi se la tua attitudine è di volere vivere questa unità nel corpo. E lì dove si è frantumata, lì dove non si è compresa, lì dove in certi momenti abbiamo trascurato, lì dove tanti momenti abbiamo detto che importanza ha, anche se sono litigato con mia moglie possiamo stare così, tanto alla fine ci vediamo solamente una mezz'oretta per mangiare, poi io di qua e di là, che importanza ha mantenere la tensione, il risentimento, l'amarezza. Dio invece ci dice questa mattina che mantenere queste cose nella nostra famiglia, mantenere queste cose nella famiglia spirituale ci farà molto male. Ecco perché ci ha donato questa meravigliosa possibilità del perdono, perdonandovi come siete stati perdonati. Oh, ringrazio Dio per questa parola così semplice ma così difficile, almeno quando siamo noi a dover chiedere perdono. Quando pretendiamo che gli altri ce lo chiedano è più semplice invocare il perdono, ma in questo momento Dio ti chiede non di aspettare il perdono degli altri, ma di chiedere perdono agli altri. Se nel tuo cuore si è creata una frattura, se nel tuo cuore si è creata una difficoltà, una diffidenza, un malinteso, una qualunque cosa di queste, è bene proprio affinché quello che Dio ha preparato non diventi un'arma a doppio taglio, non diventi una cosa che nel mentre che la confessi in realtà ti fa peggiorare. Anche se è difficile, anche se nelle tue emozioni c'è il risentimento, Dio ti dice che legalmente puoi decidere di perdonare, e nel tuo spirito poi ci sarà la forza di poterlo esprimere anche nella pratica. Ma decidi, decidi, decidiamo di non peccare contro il corpo di Cristo, contro la sua Chiesa, contro l'unità, contro l'amore.